Buongiorno, buongiorno a tutti, non solo sport in compagnia di Giancarlo Lavella e Antonio Menenti qui con me in studio. Buongiorno Antonio.
A tutti voi.
Ecco, e parlare di sport in questo periodo chiaramente vuol dire parlare dei 30esimi giochi olimpici di Londra 2012. Ecco, subito un commento a caldo da parte tua dopo oggi la terza giornata di gare. Sì, si è iniziato il giorno prima con la cerimonia di inaugurazione, spettacolare, bellissima. Qualche giorno prima anche qualche sport ha già iniziato le competizioni, però diciamo l'inizio ufficiale è stato sabato scorso, ecco.
Esatto, con l'inaugurazione abbiamo visto veramente un bello spettacolo, con ovviamente i soliti commenti pro e contro sulle cifre che si sono spese.
Quanto è costata questa Olimpiade?
Esattamente.
In un periodo di crisi come questa, certo, è un aspetto che viene messo spesso in evidenza.
Ovviamente sì.
Dal punto più strettamente agonistico, ci sono state già assegnazioni di varie medaglie per gli italiani, insomma, un grande successo finora.
Abbiamo aperto alla grande sicuramente le Olimpiadi. Ci siamo anche, tra virgolette, divertiti abbastanza. E poi, comunque, lo spettacolo delle tre donne che sono salite sul podio con tre bandiere italiane, che ridendo e scherzando qualcuno diceva: ma ce l'abbiamo tutte e tre a disposizione per fare questa cerimonia. Hanno conquistato oro, argento e bronzo.
Insomma,
credo che sia
il fioretto e la scherma in generale è sempre consente sempre un afflusso importante di allori per gli azzurri, per la squadra azzurra,
anche se poi ce la ricordiamo una volta ogni quattro anni, giustamente.
Purtroppo sì, sono i cosiddetti sport, bruttissimo termine, ma sport minori, perché, ma solo perché non hanno il numero forse di spettatori che hanno invece il calcio. Il calcio e basta.
Sì, perché, potremmo entrare nel moto mondiale.
Vabbè, certo. Senti, volevo ricordarti anche, era un'altra Olimpiade, era quella del 1960 a Roma, l'Olimpiade italiana, l'unica finora Olimpiade disputatasi in Italia, e nella più classica delle gare, che è quella dei 200 metri piani di atletica, un giovanotto di Torino con gli occhiali scuri, insomma, metteva in fila tutti gli americani e tutti gli sprinter di allora, facendo registrare il primato mondiale per ben due volte in quella gara, e aggiudicandosi la medaglia d'oro. Beh, Livio Berruti, e ce l'abbiamo qui con noi. Livio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ne abbiamo parlato tante volte di quella splendida di quelle splendide giornate di Roma 1960. Io ti volevo chiedere invece, ecco, come tanti anni dopo, come stai vedendo, come stai respirando un po' l'aria di questi trentesimi giochi?
Ma sai, l'aria olimpica è sempre qualcosa di particolare, di irripetibile, per cui ti avvince sempre, ti interessa sempre. Ovviamente la guardi con un po' di distacco. Quello che ho notato però, e temo che di non subire troppi controcolpi, che ci sia stato un inizio un po' troppo trionfale da parte italiana, per cui questo ha determinato un'attesa spasmodica di tanti successi, cosa che purtroppo nello sport non si può mai dire, perché lo sport è fatto di tanti episodi singoli costellati di sconfitte e di vittorie. Quindi l'inizio è molto bello, lo stellone italico ha funzionato bene anche stavolta, e mi auguro che anche in queste edizioni l'Italia dimostri una sua capacità sportiva al di fuori di questa mancanza di cultura sportiva che ancora anima la popolazione italiana.
Ecco, una domanda da parte di Antonio Menenti.
E comunque, buongiorno intanto, buongiorno. E grazie della sua presenza che ci onora veramente. Abbiamo cominciato con il nuoto con la Pellegrini un po' sottotono, ma si dovrebbe rifare a quanto abbiamo visto poco fa già nella giornata di oggi, e lo stesso Magnini che ci dovrebbe regalare ancora qualche soddisfazione.
Poi la Pellegrini è quinta nel mondo, voglio dire, insomma,
sì.
siamo sempre, no?
Beh, ma sempre alla ricerca di medaglie, come sta giusto appunto accennando poc'anzi. Come li ha visti in questi giorni? Li avete preparati?
Ma no, sono ben motivati, sono assolutamente ben concentrati sulle loro gare, è ovvio che non si può sempre sperare di rendere al massimo, a volte ci sono delle battute di arresto, perché la famosa forma è fatta da un insieme di tanti fattori, certo, imponderabili, che non sempre riescono a coincidere, però finora mi pare che la squadra azzurra abbia dimostrato grossa determinazione, e se c'è qualche falla è normale, è fisiologico, fa parte delle regole del gioco, però finora mi pare che la situazione sia molto positiva e molto simpatica.
Sicuramente. Senti Livio, parliamo di quella che è stata la tua specialità, in genere così, dell'atletica leggera. L'Italia in questo campo ha vissuto degli alti e bassi, annate spettacolari, ricche di allori, da invece periodi forse come quello un po' come quello attuale, in cui si arranca un po', ecco.
E insomma, sai, purtroppo l'atletica ha due difetti fondamentali. Primo, è praticata in tutto il mondo, quindi hai la maggiore concorrenza mondiale da parte di tutti, quindi lo sport più difficile. Secondo, purtroppo ha perso un po' di presenza nella scuola, quindi è diminuito un po' il serbatoio di potenziali campioni che si poteva avere, e quindi, come ben sai, il campione non è costruito, non è fatto a comando, è un fatto statistico casuale, per cui se tu non hai un serbatoio molto ampio a cui attingere, diventa difficile trovare il campione. Poi sai, sono aumentate le esigenze, purtroppo lo sport adesso è diventato molto più intenso come impegno, non è più come nel passato, dove essendo dei dilettanti pensavi anche al dopo, quindi eri meno carico forse di tensione. Oggi lo sport è diventato ad alto livello un vero lavoro, dove tu sei costretto a rendere sempre al massimo, e questo non sempre è possibile, certo. Per cui adesso abbiamo Schwarz, che mi auguro che sui 50 km possa andare bene, poi forse abbiamo Donato sul triplo, ma poi sai, come sempre, ogni gara fa storia a sé, c'è sempre la speranza che ci sia un atleta che di colpo scopri questa forma, questo momento magico in cui tutto va bene, in cui tu rendi al massimo o migliori te stesso.
E poi, mi scusi, rispetto a prima, forse io ho notato che molto spesso i nuovi campioni si bruciano in fretta, cioè non, certo, riscontriamo
anche questo.
È la società dei consumi che determina questo. Noi siamo troppo voraci, vogliamo sempre tutto subito, e c'è un continuo avvicendamento, c'è una ricerca continua della novità e del successo e del record. Questa cultura sbagliata, che è il record, anche questo è un fatto casuale, non si può ordinare il record. Quindi anche il campione purtroppo è sottoposto a talmente tante tensioni che purtroppo sovente non riesce più a rispettarle e a dei cedimenti che sono molto relativi, ma sai, in Italia basta non vincere, arrivi secondo e sei già nessuno, quindi c'è questa mancanza di cultura sportiva che determina questa poca valorizzazione dell'impegno degli atleti anche quando non arrivano al primo posto.
E Berruti, senti, ti faccio anche questa domanda, poi ti spiego perché. Secondo te è venuto un po' meno anche quello che è l'aspetto umano all'interno del villaggio olimpico? Ti faccio questa domanda perché la settimana scorsa, quando presentavamo le Olimpiadi, abbiamo avuto come ospite telefonico il nostro amico, insomma una delle più importanti firme del giornalismo sportivo italiano, che è Giampaolo Ormezzano, e che è anche tuo amico.
Sì, grande amico, ma poi è molto bravo, è un po' di cultura e di curiosità.
Ma lui ci ha raccontato una curiosità, che appena tu hai tagliato il traguardo dei 200 a Roma, lui è riuscito ad infilarsi così tra le maglie della sicurezza, ti ha abbracciato in lacrime. E poi c'è stato questo mitico viaggio di ritorno su un'auto scassata. Tu confermi tutto questo? Insomma,
sì, confermo tutto. È una 600, ci siamo alternati alla guida. E infatti l'unico dubbio che lui dice è che quando poi la polizia a Genova a luna di notte ci ha inseguiti perché andavamo troppo forte, diceva che lui la guida. In realtà ero io che guidavo, perché ero io che amavo molto anche io guidare, quindi c'è solo questa.
Ecco, per dire com'è cambiata la situazione, di questi tempi una medaglia d'oro tu avresti avuto impegni, non so, televisivi da qui a due mesi, insomma,
sì,
no?
Sì, infatti, per fortuna a quei tempi eravamo molto più tranquilli, meno soggetti a tensioni, e soprattutto anche il mondo giornalistico era un mondo più amico, meno costretto a parlare continuamente di te, quindi a vivisezionarti quasi, e questo quindi determinava un rapporto più amicale, più sincero e più diretto col mondo d'oggi, dove purtroppo si parla troppo di tutti e quindi si corre il rischio di perdere parte di quella privacy che noi a quei tempi avevamo.
No, non a caso Roma 60 è stata definita l'ultima Olimpiade a misura d'uomo, no?
Sì, infatti manca lo stesso villaggio olimpico, pensa che era talmente facile entrare che avevo un amico romano piuttosto disinvolto come molti romani, giustamente, che era la seconda volta che lo facevo entrare al villaggio olimpico, era lui che faceva da garante per me praticamente, quindi questo ti dimostra con quanta facilità si entrava al villaggio.
Grazie Livio Berruti, grazie per essere stato con noi qui alla nostra trasmissione sportiva. E io direi insomma che possiamo senz'altro darci appuntamento proprio per l'inizio delle competizioni di atletica, lì entriamo più nello specifico con te.
Certamente, poi vedremo il grande scontro fra Bolt e Blake.
Quello sarà un vero spettacolo. Grazie Livio Berruti.
Grazie,
buona giornata.
Grazie.
E come tu hai detto Antonio, insomma c'è la Pellegrini, Federica Pellegrini, che dovrà un po' ricostruirsi un po' psicologicamente dopo la delusione patita nei 400 stile libero, stiamo parlando di nuoto, però c'è la sua gara, insomma qui non dovrebbe deludere.
Certamente sì, stiamo aspettando che vada avanti il grande circo e vedremo che cosa riusciremo a fare e a ottenere con i nostri campioni.
È così, vabbè, insomma, Olimpiadi allora tutti chiaramente le seguiamo in televisione, ma non per questo dobbiamo dimenticare quello che è lo sport di base. Sempre in compagnia di Non Solo Sport, allora lasciamo le Olimpiadi, dicevo, non possiamo dimenticare, pur esultando per i successi olimpici, quello che è lo sport di base. Lo facciamo con una serie di iniziative che ci presenta qui in studio con i suoi ospiti Luca Collodi. Buongiorno Luca.
Grazie, grazie amici ascoltatori, grazie a te Giancarlo. Io prima di salutare, anzi lo salutiamo subito, Nicola Barone, funzionario Telecom, cavaliere di San Gregorio Magno, con lui parleremo tra poco di sport, grazie, benvenuto.
Grazie a voi.
Io volevo continuare a parlare di Olimpiadi, perché poi anche con Barone parleremo di questo, soprattutto degli oratori, perché poi molti campioni olimpici sono usciti dagli oratori e quindi è l'occasione per riflettere su questo. Un flash sul nuoto, sulla Pellegrini, ne hanno parlato tutti i giornali. Non pensate, Giancarlo, Paolo e anche Antonio Menenti, che la Pellegrini forse negli ultimi tempi ha fatto troppo gossip, poco sport?
Ma non bisogna mai comunque andare a vedere nel personale quello che riesce a fare sicuramente un atleta che comunque deve mandare avanti la propria vita, che si consuma la vita sportiva, che si consuma in un piccolo tempo. Io penso invece che ci darà grosse soddisfazioni, deve ritrovare soltanto la concentrazione, anche perché siamo tutti lì a guardare che cosa fa tutti i giorni.
Paolo Rotundi, tu che ti occupi di sport in Vaticano, troppo gossip alla fine non ha favorito la Pellegrini?
Penso di sì, che sia, cioè condivido questa tua idea, questo lancio di idea, e anche diciamo, vabbè, anche erano elevate le aspettative anche nel momento in cui si trova lei, che come ha detto anche alle interviste di ieri sera.
Giancarlo Lavella.
Ma sicuramente lei lo ha detto, non è un periodo di forma strabiliante dopo i recentissimi successi ai mondiali. Non dimentichiamoci che nei 400 stile libero la Pellegrini è campionessa mondiale e detentrice del record mondiale. Quindi è un calo di forma che secondo me, come ha detto Antonio, recupererà molto presto.
E veniamo a Nicola Barone con il quale tra l'altro vogliamo parlare appunto dei successi delle Olimpiadi, sport per eccellenza, a partire proprio però dal ruolo degli oratori, oggi dimenticati in parte, molti cercano di valorizzarli, la politica davanti agli oratori funziona a corrente alternata, però vediamo che comunque molti campioni che in questo momento stanno diciamo partecipando alle Olimpiadi di Londra, di lì sono passati, almeno per quanto riguarda la realtà italiana. Barone.
Ma io ritengo che è importante riprendere il concetto e la cultura dell'oratorio. Io mi ricordo quando ero ragazzo formato nell'oratorio dei Salesiani in Puglia, c'era proprio un input importante da parte sia degli assistenti dei Salesiani che attraverso la formazione e la cultura dell'oratorio presentavano i giovani e attraverso questo allenamento poi diventavano, e alcuni sono diventati anche campioni del mondo. anche perché in questo momento storico di grande crisi di valore, di grande crisi dell'etica, della responsabilità, la cultura dell'oratorio abitua i giovani al rispetto generale, tout court, del rispetto delle regole, cioè nel senso che devi rispettare prima le regole prima di essere campione. Anche perché in questo momento è importante che il giovane, attraverso la cultura dell'oratorio, venga tolto dalle strade, da quello che chiamiamo il giro negativo della droga, della depressione e di altro. Quindi io ritengo, secondo me, bisogna riprendere di nuovo questa cultura dell'oratorio che io come ex allievo salesiano mi porto dentro, che poi l'insegnamento di Don Bosco, rispetto diciamo alle massime che lui diceva, attraverso l'oratorio dovete avere sempre impresse nelle vostre menti le parole, i due aggettivi, i due sostantivi, onesti cittadini e buoni cristiani.
Barone, di fatto oggi però gli oratori non funzionano più e purtroppo dobbiamo anche vedere che molte parrocchie in certi casi, non dico chiudono gli oratori, ma comunque non sono più la loro occupazione principale da un punto di vista anche di pastorale. Questo perché? Perché sono cambiati i tempi, perché gli oratori sono rimasti indietro, perché mancano i soldi, perché l'oratorio ha un impegno che spesso oggi le parrocchie non possono più permettersi anche da un punto di vista di animatori, o perché i giovani agli oratori chiedono qualcosa di diverso che oggi però non tutte le parrocchie riescono a dare.
Certamente è anche un discorso economico, per cui secondo me il sistema Italia, lo Stato, i governi locali dovrebbero farsi carico, perché non è tanto un aiuto, se vogliamo, al mondo cattolico o agli ordini tipo salesiani o altri ordini religiosi, è un aiuto che si dà al territorio tout court, lo si dà ai giovani, alle famiglie, che attraverso un finanziamento, che poi non è un finanziamento così importante, potrebbero effettivamente riportare il giovane nella giusta strada e allontanarla dalla strada, come dicevo prima, dalla droga o da altri elementi negativi e delinquenziali. La riflessione che facevamo una volta è come mai gli oratori funzionavano meglio, perché secondo me non solo c'era un input forte sia da parte delle famiglie che mandavano i figli, così come me, da un piccolo paese della Calabria veniva mandato in Puglia, non solo per un momento formativo, ma anche gli stessi salesiani assistenti organizzavano gli oratori in quel momento storico affinché attraverso l'oratorio potessero nascere dei giovani che nel futuro non solo potevano diventare campione nello sport, ma anche campione nella vita dal punto di vista culturale e professionale.
Oggi la sensazione è che gli oratori siano diventati più delle scuole calcio che non dei luoghi dove fare sport con animatori. Questa almeno è la sensazione che si hanno anche che si ha in diverse parrocchie. È vero, ecco, vorrei allargare il giro di tavolo a partire proprio da Nicola Barone.
Ma io dico un'altra riflessione che facevo. L'oratorio era un momento anche, come chiamavo io, di scarico antistress, però era un momento anche formativo nel rispettare il complesso sistema delle regole, ma insieme all'oratorio o a fianco all'oratorio c'erano quelli che si chiamavano il teatro, i cineform, quindi era un momento anche diciamo culturale, per cui quando uscivi dall'oratorio, uscivo dai cineform, uscivi dal teatro e usciva un giovane formato a 360 gradi, forgiato per immettersi poi in una società variegata, difficile e, come dico io, uno riusciva a superare tutti gli esami difficili della vita, dalla salute al complesso esame che la vita aspetta nel fare, diciamo, vincere dei concorsi statali, privati e quant'altro. Io ho conosciuto tanti colleghi, ma io personalmente, che attraverso questa formazione forte degli oratori, dei cineform, sono diventati numero uno già a livello italiano, dalla magistratura, mi riferisco a Caselli, ma anche altri, diciamo, magistrati importanti, anche uomini, diciamo, dell'ambito aziendale. Anche il mio presidente dottor Bernabé è un ex allievo salesiano, cioè erano dei momenti di iniezione in una fucina che creava veramente i giovani forti non solo nel campo dello sport ma anche della vita sociale.
Quindi per lei l'oratorio è un'esperienza su cui investire?
Secondo me sì, anche perché, e finisco una mia riflessione, l'oratorio serviva anche a uno scambio di tipo culturale su più vedute, cioè non è che il giovane era soltanto forgiato in maniera unilaterale, ma c'era anche una dialettica forte, non solo nel cineforum ma anche negli scontri fisici, perché quando uno andava a giocare a pallone significa anche mettersi in discussione, quindi questo è molto importante. E io finisco nel dire: gli oratori di oggi, di 100 anni fa, progettati da Don Bosco, gli oratori di oggi certamente devono essere rimodulati, ma mi rifaccio anche al Cortile dei Gentili di 2000 anni fa, di Gesù Cristo. Cioè il Cortile dei Gentili fuori del Tempio serviva appunto a scambiarsi delle idee, delle culture, e se vogliamo era un modo anche di alleggerire quelli che erano gli scontri, secondo me, religiosi, etnici e politici, che in questo momento sarebbe veramente auspicabile.
Grazie a Nicola Barone, funzionario Telecom, cavaliere di San Gregorio Magno. Torneremo su questa tematica degli oratori. Giancarlo, a te la parola,
sì,
per chiudere.
Siamo in chiusura. Grazie a te, al dottor Barone, per averci riportato un po' indietro nel tempo, no? L'oratorio fa parte della nostra fanciullezza, della nostra adolescenza, e ci ha fatto capire che, ecco, c'è qualcosa di molto semplice che poi è alla base del diventare campioni. Appunto, una presenza costante, che è quella che è stata, che dovrebbe essere, quella degli oratori nelle famiglie.
Anche se la crisi del calcio attuale ripropone molti giovani nelle squadre di calcio, vediamo le compravendite dei calciatori, brutta parola, ma utilizziamola, che non sta decollando. Paolo,
velocemente e telegraficamente spezzo una lancia a favore delle scuole calcio degli oratori, che convengono per le famiglie perché costano di meno. Poi pensiamo anche a Ballotelli, è iniziato in un oratorio nel Bresciano, e poi è anche un modo, anche questo, per attirare anche i ragazzi, se, anche attraverso il calcio che unisce poi alla fine.
Grazie a Rotundi. E chiudiamo, Giancarlo.
Sì, non c'è, credo,
con Antonio
tempo,
Menetti,
Antonio,
che vuole una
l'ultima cosa
flash.
Forse però dovremmo prima spingere anche dentro gli oratori un po' troppi di questi computer e riattivare il rapporto umano.
Giusto, okay. Giusto, anche questo è vero.
Sono d'accordissimo.
Grazie a tutti, grazie a Luca Collodi, al dottor Barone, Paolo Rotundi, Antonio Menenti e anche a Livio Berruti, che abbiamo avuto ospite, e da Giancarlo Lavella un ringraziamento a tutti per l'attenzione.